Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Oggi, per raccontarci la sua storia, parliamo con Roberta Veo e della sua storia di vita. Roberta, parlaci della tua vita e la ragione che ti ha portato in Australia.
Sono venuta in Australia nel gennaio, 17 gennaio 1974, in aereo, atterrando a Perth. La mia decisione è stata causata dagli eventi che si verificavano in quel periodo di tempo in Italia, meglio ancora a Roma, perché io vengo da Roma. Problemi di anarchismo, kidnapping, mi sfugge la parola, rapimenti, bombe. Lavorando a Via Veneto ogni giorno era come un dramma per arrivare al lavoro.
E quindi decisione di scappare?
Decisione di un'alternativa. Mio marito ha preso in considerazione tre nazioni: la Canada, il Sudafrica e l'Australia. Il Canada ha detto decisamente no, perché fa troppo freddo. Sudafrica è un paese che aveva e ancora ha problemi, quindi non l'ho preso in considerazione. Quindi l'Australia, di cui non si sapeva nulla.
Quali ricordi hai della tua partenza?
Degli agenti di polizia con mitragliatori all'aeroporto di Roma. Io sono partita il 15, arrivando alle prime ore del 17, quindi partenza un po' drammatica, con le mie sorelle che piangevano disperate e io con mio marito e un bambino di 10 mesi. Venendo in Australia, di cui non si sapeva molto, anzi niente, e non avendo nessun appoggio locale, perché non avevo nessuna conoscenza di persone che erano qui.
E quindi come avete fatto?
Siamo stati accolti dal governo federale, quello che era a quel tempo, in Perth, all'aeroporto, e l'autista ci ha portato, dopo un breve giro della città di Perth, al Greyland Hostel, che era, mi sfugge adesso,
addirittura dal governo federale. Eravate importanti allora?
No, federale, non mi ricordo se era statale, qualche rappresentante del governo che ci ha dato il benvenuto e poi ci hanno messo su un taxi e siamo portate al Greyland Hostel.
Sei partita da Roma contenta di lasciare l'Italia o hai lasciato la tua città con tristezza e qualche interrogativo sul futuro che ti aspettava?
Both, tutte e due. Decisamente è stata una decisione piuttosto drammatica, in quanto abbiamo lasciato il lavoro, lasciato casa, dato via mobili e tutte le cose che avevamo, venendo in Australia con una valigia piena di abiti e tanti interrogativi, non sapendo dove saremmo stati alloggiati e quindi timorosi.
E hai detto lasciato il lavoro, cosa facevate in Italia?
Io ero segretaria personale del direttore tecnico di una società mineraria e mio marito lavorava alla API.
E cos'era l'API?
Per la manutenzione di prodotti di raffineria, olio, benzina.
Roberta, hai lasciato una cultura per immergerti in un'altra molto diversa.
Sì.
Come hai superato questi anni?
Il primo anno è stato piuttosto triste, in quanto mi sono trovata in una situazione che mi ha lasciato alquanto perplessa. Ho trovato Perth, è una città non all'avanguardia. Nel 70 avevo già una lavatrice, come dico qui, front loader, e una lavapiatti. In Western Australia non esisteva. usavano ancora quello che è chiamato il boiler, dove mettevano i panni a bollire, e stando all'ostello con un bambino di 10 mesi mi sono trovata in una situazione che il mangiare era molto diverso. Mio figlio era abituato a bere il latte dal biberò che aveva 10 mesi, e la prima volta che sono stata nella sala pranzo mi è stato rifiutato, in quanto mi è stato dato un Vitamix col latte, che il latte subito viene assorbito, e il mio figlio che piangeva, e mi hanno rifiutato di darmi altro latte. Evidentemente dopo si sono commossi e mi hanno dato altro latte da mettere nel biberone. Quindi cultura completamente diversa, modo di vita, di mangiare, di abitudini, uno shock al sistema.
Dopo quanto ti sei abituata?
A quel tempo avevamo mandato i soldi dall'Italia, spediti a novembre, dove c'erano stati assicurati che sarebbero stati disponibili al nostro arrivo. Questo non è successo. Quindi mio marito è stato fortunato che, arrivati qui il venerdì, il martedì ha iniziato a lavorare come paymaster in una società di origine italiana con proprietari italiani. E a quel tempo il primo compito era stato di andare in banca a prelevare i soldi per pagare gli stipendi. A quel tempo si pagavano i soldi, gli stipendi non venivano messi in banca. Quindi fu chiamato, gli dettero un sacchetto di calico, va in banca a ritirare i soldi.
Dopo quanto tempo ti sei abituata a questo?
Il primo anno l'ho passato a piangere. Passato a piangere perché è stato duro. Però finalmente abbiamo ricevuto i soldi a agosto e siamo riusciti a comprare una casa, con un mutuo chiaramente, e pian pianino ho cominciato a fare conoscenze.
Lasciamo le tristezze dell'arrivo in Australia, parlaci della tua giovinezza e della tua infanzia.
Capirai, tanto tempo fa. Giovinezza normale, penso, come tutte le persone del dopoguerra, che la ricerca di avere un titolo di studio, lavoro, impiego. Sono stata educata al Liceo Internazionale di Lingue a Roma, e quindi ho cercato di avere sempre un lavoro inerente alla conoscenza della lingua inglese, e sono stata abbastanza fortunata perché nella società a cui lavoravo è stato impiegato come consulente un ingegnere inglese che non parlava una parola di italiano, e quindi potevo partecipare alle varie riunioni facendo l'interprete.
Quindi per quale società hai lavorato?
AMI. Non esiste più.
Esisteva, insomma.
Esisteva.
Quindi una volta giunta in Australia, cosa hai fatto oltre al lavoro? Ti sei dedicata anche alla famiglia?
Ho cercato di trovare un lavoro per sentirmi un po' umanizzata e non essere rinchiusa dentro quattro pareti. Mi ricordo che andai a cercare lavoro, mi sembra che era la BP, non mi ricordo, e il quale, quando gli descrissi le varie mansioni che avevo in Italia, mi guardarono stupiti perché un tipo di lavoro del genere qui in Australia non esisteva. Ma avendo un bambino piccolo, decisi poi di allontanare l'idea e di fare la cosiddetta casalinga.
Quali sono gli episodi nel corso degli anni che hanno avuto maggior impatto nella tua vita personale e forgiato il modo di vedere la nuova vita?
Ok, sono di una storia decisamente non per essere sottomessa o per essere trattata come una persona di inferiore età. Il primo impatto che ho avuto, che mi ha abbastanza sconvolto, è stato quello all'ostello. Dopo pochi giorni che ero lì, mio marito andò a comprare una macchina. Andava con un collega d'ufficio che mi aveva detto precedentemente che guidava come un pazzo e che sarebbe tornato non a pranzo ma nel primo pomeriggio. Il pomeriggio viene, passa, venne l'ora di cena, alle 8 di sera ero un po' preoccupato, quindi essendo sabato non c'era possibilità di qualcuno mettersi in contatto con me, andai a bussare alla porta del manager dell'ostello, che a quel tempo era un olandese, al quale spiegai che mio marito era fuori, ero preoccupata e non sapevo se erano documenti, eccetera. Il signore mi guardò e disse: signora Leo, this is not my problem. E anche lo lasciai andare a telefonare varie polizie, ospedali. Per fortuna mio marito arrivò alle 9 di sera, che si era stato preso in questo giro con questa persona e non aveva avuto modo di telefonarmi. Al che io scrissi una simpatica lettera al Ministero delle Immigrazioni spiegando il comportamento di detto manager. E da quel punto fui indicata come la spia dell'ostello, però non mi interessava.
Quanto tempo siete stati in ostello?
Fino a agosto, da gennaio a agosto, quindi 8 mesi.
Sono stati duri?
Decisamente sì. Nel frattempo ho visto arrivare italiani, che un particolare italiano che veniva da Genova, il quale credeva veramente di poter vivere senza nemmeno lavorare, e al quale, essendo lui di origine di Genova, ma aveva come qualificazione essere un panettiere e orologiaio, gli ho offerto un lavoro in una bakery e lui si rifiutò perché non si doveva svegliare alle 4 del mattino. A quel tempo l'ostello organizzava lezioni di inglese, che andai con loro per aiutarli a capire cosa voleva dire una parola in inglese e in italiano. Non riuscivo a stare molto tempo in ostello e un giorno, con l'aiuto dell'ambasciata italiana, fecero bagagli e partirono senza avvertire nessuno e tornarono in Italia. Qualche anno dopo, durante la mia visita ai miei genitori a Roma, ricevetti una telefonata da questa persona, il quale era disperato voleva ritornare in Australia perché aveva capito che la situazione in Italia non era tale da sopravvivere, e nel frattempo l'unico lavoro che aveva trovato era quello di andare in Africa come senza famiglia. Questo quanto.
Cosa ricordi della vita da giovane? Come vedi quei giorni paragonati agli anni 2000, precisamente 2020-2021?
Oh, non c'è confronto, parliamo di 3 generazioni. Diciamo la vita dei nostri ventenni era piuttosto semplice, ci accontentavamo di ben poco. Mi ricordo si andava alla Piscina delle Rose a Roma e con un rum and coke si passava la serata ballando e chiacchierando. Non ho visto mai nessun ubriaco, fino a tanto che sono in Australia. Quindi era una vita piuttosto semplice, si accontentava, si andava al cinema, si andava a cena fuori, cena al cinema, l'ultimo spettacolo era alle 10:30, si finiva verso l'11:30, e poi si andava a una pizza. Normale poter andare a letto all'1, alle 2 del mattino, alzarsi il giorno dopo alle 6 per andare al lavoro, cosa che qui non si fa più, qui non si fa, credo in Italia lo facciano ancora, non so, adesso particolarmente col Covid le cose certamente sono cambiate.
cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.